Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Vi avevamo promesso un kickoff con il solito formato con Fernando Siani. Abbiamo ancora una volta mentito, perché Fernando è stato di nuovo fatto fuori dai poteri forti, nello specifico il sottoscritto, e rimpiazzato da non uno ma ben due trequartisti. Cominciamo come sempre per dovere di galanteria e non solo. Micaela Sevedo, benvenuta, ben trovata.
Ciao, ciao a tutti, sempre un piacere. Adesso siamo in due, quindi possiamo fare un Fernando Siani?
Sì, due, ma secondo me fate proprio Fernando Siani, avanza anche tutto quanto la capanna, il presepe e quant'altro. Tommaso, ben ritrovato. Tu ormai sei alla terza presenza, quindi sei
nel novero dei titolari.
Tutto questo per presentare, ragazzi, Inter-Empoli, che intanto è una partita che si gioca a San Siro, e fin qua direte vabbè, si gioca alle 18.45, 18.45 che è in questa stagione il, se non ho contato male, nono orario diverso, perché l'Inter ha giocato partite alle 18.30, alle 20.45, alle 18, alle 21, alle 12.30, alle 19, alle 20.15 e non ha giocato ancora una volta alle 15, come si faceva una volta, la partita delle 3 non gioca più. Qual è il tuo orario preferito, Mica?
Sì, fai un orario un po' strano, ma guarda, il mio è sempre rimasto quello di mezzogiorno, non chiedermi
12.30.
Perché, esatto, ho giocato poco l'Inter, credo anche una
solo
sola volta,
una partita,
no?
Con
una sola
Udinese,
partita.
All'andata.
Esatto, una sola partita, ma rimane ancora il mio orario preferito, anche perché dopo la partita, sai, ti prendi qualcosa fuori lo stadio, io certo, che sono fanatica della salsiccia lì fuori,
quindi,
anche una piccola birra, è l'orario perfetto,
alle 3,
esatto,
finisce a partire 2:30, dipendi,
è l'orario suo,
dire salsicce.
Sì, sì, sì. E possiamo dire l'ultimissimo jolly, no? Questa partita, no? Per Simone Inzaghi, per prendersi la beta,
e poi
così momentaneamente,
aspettare,
no? Però
vediamo,
questo influisce psicologicamente.
Aspettare. Tu come vedi il Inter-Empoli?
Non è una partita così scontata come potrebbe dire la classifica, perché poi l'Empoli è una squadra che in questo momento gioca libera, si è salvata, non ha più obiettivi.
È salva o è ufficiale, mi
sì,
confermi?
Sì, sì, è ufficiale da lunedì, e in questo caso giocare a mente libera, queste squadre possono essere ancora più insidiose.
Anche perché questo finale di campionato è un po' una sorta di videogame, che ogni partita sblocca la successiva, quindi in caso e solo in caso di vittoria contro l'Empoli avrà una valenza. Non tanto la Coppa Italia, quella si gioca comunque, ma Verona-Milan avranno qualche importanza. E a questo proposito io volevo lanciare un appello su questo podcast, ovvero nonostante ciò che vi porta, perché a volte bisogna arrivare con la ragione laddove il cuore non arriva, il cuore vi porta magari a guardare Verona-Milan e dici magari speriamo qualcosa, la mia proposta invece, complice anche la crisi del settore, è: amici, andiamo al cinema domenica sera. Meglio se una sala, ne sto cercando, anzi colgo l'occasione, se qualcuno conosce una sala a Milano dove il telefono cellulare non prende, quindi sia proprio impossibile, anche volendo sapere qualche aggiornamento dal Bentegodi, a me non interessa, interessano solo le partite dell'Inter. Il calcio, arrivati a fine stagione, è così, ha così tanta pressione che se ci mettiamo anche a guardare le partite degli altri, poi non ne veniamo più a capo e ci distraiamo. Quindi domenica sera tutti al cinema, solo noi e tutti al cinema,
più isolato possibile magari,
esatto,
tutti
più di provincia, più, però la cosa fondamentale è che durante la partita non deve prendere, durante il film, pardon, non deve prendere il telefono, perché se per caso il telefono prende, tu sei lì che guardi il tuo film, magari resisti tu alla tentazione, c'è uno che dalla terza fila grida ha segnato questo o quell'altro, noi non interessa per nulla.
Oltre a rovinarti anche il film.
Esattamente.
Sarà difficile guardare a pensare al film lì, però.
Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere qualcosa.
C'è qualcosa?
Qualcosina c'è. Peggio un film della Marvel, che qui non mancano mai.
Vanno sempre bene.
Riusciamo a vederlo e poi pensiamo alle nostre. Empoli Inter, io qui lo lascio presentare a voi. Di solito interrogo sempre perché sono un po' l'anziano, faccio un po' le vesti del professore in questa redazione allargata, e quindi oggi interrogerò il volontario Tommaso Besozzi.
Eccomi.
Che ha preparato un argomento a piacere. Chi hai preparato dell'Empoli?
Allora, una nostra vecchia conoscenza e immagino una tua vecchia conoscenza soprattutto.
Esatto, sempre, sai che quella...
Quindi... Marco Benassi, che è cresciuto appunto nelle nostre giovanili, faceva parte di quella storica squadra che ha vinto la Next Gen nel 2012.
Lo voglio dire ad alta voce io prima di tutti, scusatemi, Marco Benassi ha 28 anni.
Esatto.
Mi prendo un momento così.
Ha 28 anni.
È ancora negli allievi nazionali, sì, come sì. Se fosse ieri invece.
Invece siamo arrivati a questo punto. Marco Benassi ha avuto una storia un po' particolare, nel senso che è diventato un giocatore molto affidabile a livello di Serie A. È stato molto sfortunato anche negli ultimi anni a causa di una lunga serie di infortuni. E lui stesso aveva raccontato però, a proposito del suo esordio in Serie A con l'Inter, che è avvenuto nel 2013, di un aneddoto, ovvero di una lezione di come si fa il capitano, che poi gli è tornata utile. Ovvero, 3 giorni prima di andare in campo contro il Pescara, Zanetti è andato da lui e gli ha detto: ragazzo, so che devi giocare insieme a me, non preoccuparti, quando non ci arrivi tu, ci arrivo io.
Quindi
devo dire
tranquillo.
Una buona masterclass.
Tra l'altro,
che...
se non sbaglio, Benassi a memoria, perché non ho purtroppo refresciato la carriera, mi sembra uno di quei centrocampisti che ha giocato 10 stagioni in A, ha segnato 15 gol in totale, di cui 10 in un'unica stagione. Ha avuto quel periodo in cui segnava tantissimo,
sì.
No? Tra Fiorentina e Torino, se non mi sbaglio.
Sì, c'è stato un anno, diciamo, tra l'ultimo del Torino e il primo della Fiorentina, che era anche molto utile a un certo giochino che è meglio non menzionare.
Esatto, bravissimo, sei che di vieto.
Però, detto questo, cioè, Benassi poi è diventato uno dei capitani più giovani della storia del Torino, a 22 anni.
Fare il capitano del Torino non è come farlo, con tutto il rispetto di un altro club, ma grande storia.
Anche per tutta la storia che si porta dietro il Torino, non è una maglia come le altre, diciamo. E poi lo è stato anche della Fiorentina in alcune occasioni, in caso di necessità, pur non facendolo, diciamo, abitualmente. E il suo miglior amico milita anche lui in Serie A. Il suo miglior amico è Domenico Berardi. Loro due vivono praticamente insieme, fanno le vacanze insieme, le feste, e hanno dichiarato più volte che gli piacerebbe giocare insieme. Tra
le stessa iniziale, stessa finale, stesso anno di nascita, stessa nazionalità, può dire qualcosa. Ora passiamo, purtroppo, caro Tommaso, se hai altre cose su Benassi particolari.
Un'ultima cosa, era anche un candidato più che credibile per una rubrica che andava su questo podcast l'anno scorso, che era We Bomber, perché ha segnato un solo gol con la maglia dell'Inter. Sai dirmi quale?
Allora, sicuramente è un'Europa League.
Sì,
te lo ricordo.
Sì, non so se a San Siro o fuori. Pistola Tempia, ti direi fuori. Ed era qualche campo, non proprio il Camp Nou, ecco,
esatto,
questo vago ricordo nel retrocranio.
Ha segnato il terzo gol in un Cluj-Inter 0-3.
Perfetto. E quando? E allora ti dico anche la data, perché la data era il febbraio del 2013.
Esattamente.
Secondo me il 21.
Sì. Sì, perché era il ritorno della partita.
Che l'andata a San Siro, mi ricordo, perché il 14 febbraio, giorno di Ramonato. E ti spiego, c'è trucco.
C'è un evento drammatico.
Il 14 febbraio, gara di andata, giorno degli innamorati.
Sì.
Esatto, Inter Cluj, la partita in cui Milito si rompe il ginocchio.
Esattamente.
E quindi il giorno degli innamorati di fatto si conclude poi, perché rientra, fa 2 gol col Sassuolo mesi dopo, ma ha finito insomma di essere il Diego che tutti conosciamo, anche perché per un giocatore come lui, molto oltre la trentina, rompersi il ginocchio, abituato a quei cambi di direzione, non è più tornato quello di prima. E lì abbiamo proprio un po', sai quando a febbraio capisci che succede qualcosa, per cui la stagione è finita. Ed era quella cosa, poi ovviamente al di là della stagione dispiaceva per Diego, per cui c'è rimasta un po', quindi facendo i conti ci è venuto in mente.
Comunque
è
un'occasione
per vedere Benassi. Dal bieco nozionismo passiamo invece finalmente alla tattica. Cosa c'è da temere dell'Empoli, calcio vero?
Parliamo un po' dell'Empoli, no? Perché infatti affrontarli è comunque difficile per tutti, perché è una squadra che anche quando va sotto gioca, e lo ha dimostrato in diverse partite, anche contro il Toro, sotto 2-0, contro il Napoli, contro la Juventus. c'è. E uno dei nomi, l'Empoli, di chi sa fare calcio, no? Ha raggiunto la salvezza, sì, matematicamente, quindi giocando da grandissima squadra, con un gioco sublime e dimostrando anche che si può produrre calcio anche senza avere grandissimi nomi.
A tal proposito chiedo, è l'unica squadra, non mi viene in mente altre, forse sì, che gioca ad albero di Natale o a rombo,
sì,
con quel modulo...
Infatti quel 4-3-1-2, sì, 4-3-1-2 a volte cambia con il 4-3-2-1, sì. Però diciamo che è un po' particolare, no? Perché non è tanto usato, ma anche negli ultimi anni, no? Questo sistema qua. Poi ovviamente... A ver, perché? Perché
andava
ci sono
molto
gli interni...
quando andavano i cellulari della Nokia. Vogliamo fare un parallelo. Quando primi perché, anni
periodo dello stesso.
Sì, perché li chiede tanta corsa agli interni a questo punto. Per quello anche che Ederson, Suskowski hanno corso anche tantissimo. E poi quando gioca questo albero di Natale, anche perché quando in quota gol non c'è un altro attaccante come Pinamonti che riesce, no, a dare quello, allora Andrea Zoli ha messo Pinamonti, che tra l'altro da quando è andato via l'Inter penso sia stata la sua migliore, no, stagione. C'è un giocatore che conosciamo benissimo, di grandissimo sacrificio, e che, come ha detto in diverse occasioni il suo tecnico, ha ancora un margine enorme, no, di crescita. Poi parliamo sempre, no, di un ragazzo del 99. Poi una squadra che ha messo anche in mostra, ha lanciato tantissimi giovani talenti, uno di questi è sicuramente Ricci, che poi è andato al Torino, no? E lo ha sostituito, parlavamo anche prima, no? Aslani, che credo che oggi sia il maggiore, no? migliore talento, no? Che ha l'Empoli, giocatore che gioca davanti alla difesa, albanese, cresciuto pure l'Empoli, è arrivato da bambino in Italia.
Se c'è, come mai c'è questa enclave albanese kosovara?
Sono in
Italia, c'è Bairami, c'è Armani,
però poi è cresciuto lui comunque qua in Italia, che ha questa capacità, no, di regia unica, poi una grande personalità, no, per l'età che ha. E poi ci sono altri giocatori anche di talento come Viti, il centrale difensivo, poi il portiere, che da prestito dal Cagliari, penso che adesso l'Empoli lo avrà per poi venderlo, no? Pensiamo anche a Parisi, c'è il terzino sinistro, che ha fatto anche molto bene in Serie B, che ho seguito un po' la Serie B l'anno scorso, quindi anche
chi di noi non ha seguito la Serie B?
Tutti siamo studiosi
di tutto
il calcio. E ha fatto sì un po' di fatica all'inizio, no, a entrare un po' nel giro, no, nelle rotazioni, però poco alla volta è arrivato la titolarità, lo merita sicuramente, un ragazzo piccolo, no, però che ha un piede sinistro spettacolare. E poi vabbè, una squadra che, come dico, non è che ha grandissime stelle, ma che comunque gioca sempre a calcio senza importare chi ha di fronte, no? E poi adesso già con la salvezza in tasca giocherà sicuramente libera di mente, volendo anche dimostrare quello che sanno fare.
Poi ha questa figura che a me piace molto, perché gli allenatori li possiamo un po' sono due macro categorie, no?
Sì.
Da un lato c'è il guru, cioè quello che proprio finirà prima o poi sulla copertina di qualche rivista, e dall'altra c'è, non voglio dire il mestierante, però quello che fa il suo mestiere, ha poco hype, come dicono i giovani, ma il suo lavoro, l'obiettivo, lo porta sempre a casa. Andrea Zoli, che tra l'altro credo che sia uno dei meno giovani della Serie A, sicuramente è in questa categoria.
Infatti questa visione, no, degli allenatori da prima, ma è fenomenale, ho avuto la possibilità di parlare qualche volta con lui, appunto per il libro, no, di Guardiola, che lo raccomando.
Vogliamo
sempre
dirlo? Infatti, come si chiama? Come si intitola? Vogliamo dirlo? Abbiamo un piccolo spazio commerciale, puoi farlo.
Il libro di Pep Guardiola di Carlo Pizzigoni. La se vedo chi li parla, quindi
ragazzi,
potete, c'è lì intervistato Andrea Zoli, italiano, sono dei tecnici, no, che rappresentano penso al meglio l'Italia.
Sì, direi che probabilmente è il meglio italiano, magari un po' più sulla cresta dell'onda in questo momento, anche perché è emergente, e invece Andrea Zoli, che comunque dopo la parentesi Roma non credo che allenerà più una big, comunque non è giovanissimo, non è la sua dimensione ce l'ha, però sicuramente è uno che sa il fatto suo. Voglio chiudere questa piccola parentesi citando un nostro grande amico. Voi sapete che nella redazione, di solito comunque in Intermediao, siamo quasi tutti interisti, ogni tanto c'è qualche eccezione ammessa. L'eccezione è quella di un collega che tifa Roma, ecco, per cui ogni tanto lo prendiamo in giro, perché ovviamente confrontiamo i numeri dell'Inter e della Roma. E vorrei solo dire che Pinamonti agli scudetti di Francesco Totti, così per capire. Vedi, stiamo parlando uno scudetto.
Lo dicono i numeri, comunque.
Lo dicono i numeri, carta carta. No, ovviamente stiamo scherzando. Francesco Totti è un giocatore straordinario, uno dei più grandi della storia del calcio italiano. Poi ogni tanto è divertente fare questo giochino. Non so, come quando dici Orlandone è più Champions League di Buffon, che è vero, però ovviamente sono due portieri, pur con rispetto per l'immenso Orla, delle persone specifiche un pochino diverso. Però ci tenevo a dire questa cosa di Andrea Pinamonti, che comunque ha vinto uno scudetto. E c'è, c'è chi ha giocato anni in Serie A senza mai arrivarci. Questo ci tenevamo a dirlo.
Non ce l'abbiamo tutti a curriculum, no. Comunque.
Salutiamo l'amico, l'eterno Federico Guidera, che è la quota romanista interna Intermedia House, ogni tanto qualcuno. Dobbiamo avercelo. Ora voglio invece raccontarvi due cose dei tempi che furono. Quindi mettetevi comodi, voi che siete le giovani generazioni, e ascoltate i racconti degli anziani, cominciando da chiamarsi Boomer. Allora, voglio raccontarvi, visto che andiamo verso Interempoli, di uno degli Interempoli forse meno rilevanti della nostra storia, ma forse dei più accattivanti.
Quindi perché? Non l'ultimo. Perché?
Non è l'ultimo, l'ultimo l'abbiamo rimosso.
Okay,
perché
non
è
mai caso esistito.
No, di solito, è curioso questo caso, mica, di solito quando perdi tendi a rimuovere un evento. Interempoli è stata una partita talmente drammatica, l'ultimo Interempoli a San Siro,
sì,
decisivo per la qualificazione del 2018-2019, che anche se abbiamo vinto abbiamo deciso di rimuovere comunque l'evento, quindi non ne vogliamo parlare, non ce lo ricordiamo, non... sono anche vittorie traumatiche, quello è uno dei rari casi di vittoria traumatica, talmente è stato tanto il trauma che neanche la vittoria ci ha scosso. Voglio parlarvi di Interempoli del 1999, contesto qual è? L'Inter, che nel 98 con Ronaldo vince la Coppa UEFA, arriva seconda in campionato, poteva tranquillamente arrivare prima, fa un grande campionato, compra Roberto Baggio, due giovani interessanti come Pirlo e Ventola, e da lì si aspetta un campionato di vertice. In realtà il campionato di vertice non è, perché qualche infortunio di Ronaldo, la difesa un po' ballerina, viene esonerato Gigi Simone e al suo posto arriva Mircea Lucescu. Mircea Lucescu, che è il migliore allenatore possibile al mondo se sei un abbonato alle gare in casa e non guardi quelle in trasferta, perché fa un punto nelle prime quattro trasferte.
Ma anch'io compenso, mi ricordo quel campionato, penso.
In compenso, nelle prime quattro gare in casa segna un totale di 22 gol l'Inter, quindi 21 gol, perdonami, quindi
ma assolutamente. Ma ha perso più partite, no, di quelle che ha vinto.
Sì, alla fine sì, purtroppo, sì, perché la stagione ha una svolta negativa, ma in quel periodo comunque gli avversari sono mal capitati. Nello specifico l'Inter contro l'Empoli gioca, finisce intanto, vi dico subito il finale, 5-1, segna Baggio in apertura, poi Simeone e poi una tripletta di Djorkaeff, credo l'unica in carriera con la maglia dell'Inter, intervallata da un gol di Carparelli. Ma voglio leggervi i tabellini, perché al di là della curiosità dell'Empoli, che storicamente fucina i talenti, che ha qualche nome interessante, che vi leggo subito, con Cupi, Matteo Sereni in porta intanto, poi ci sono Cupi, Baldini, Daniele Baldini, è proprio lui, Bianconi e Tonetto, Carparelli, Pane, Morrone, proprio quel Morrone, e Bisoli, e poi Bonomi e Cerbone. Subentrano Camara, in prestito tra l'altro dall'Inter, Cribari, proprio lui, e Grella. In panchina Sandreani, nome tutelare del calcio italiano. Ma l'Inter che apre e chiude la partita, io vorrei farvi questo quiz e abbracciare idealmente l'amico Nicola Ventola, perché l'Inter gioca col 3-4-3, Pagliuca tra i pali, West, Simic, Colonnese, ok, Zanetti, Winter, Simeone, Milanese, e
quindi
poi Djorkaeff, Ventola e Baggio. Vi dico chi subentra, perché subentrano Zelias al posto di Winter, Pirlo al posto di Milanese e a un certo punto, credo per la disperazione, Sinigaglia al posto di Ventola. La mia domanda è, ma se tu giochi con Baggio, Pirlo e Djorkaeff, amico Nicola Ventola, zero gol nel tabellino, cioè uno fallo, uno
è effettivamente abbastanza singolare,
uno con l'Empoli in casa,
diciamo,
Baggio, Pirlo e Djorkaeff, capisco che non sono tutti e tre nel loro prime, però
se qualche lì, pallone passa
se
di
stai
lì,
fermo,
diciamo,
prima o poi la palla ti colpisce, no?
Prendere,
invece il buon Nicolino, però giustamente lui dice centravanti, lui faceva manovra e pressing e tutti gli altri hanno fatto gol, quindi va benissimo così,
va
un bel pomeriggio quello in quella di San Siro, un bel pomeriggio come ne ha vissuti tanti il nostro non ospite, perché non lo ospitiamo, ma parliamo di lui in un 2-3 Bomber, di cui adesso lancio la sigla, che dovete indovinare di chi si tratta. We'll be right back. come al solito vi leggo la carriera, dovete indovinare di che giocatore si tratta. Le squadre sono dall'ultima alla prima. Finisce la carriera nel LR Allen, che non so cosa sia.
È un codice fiscale.
Admira Wacker, okay. Monaco, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Juventus, Sampdoria, Stella Rossa.
Forse, non è semplice.
Allora vi faccio un contesto.
Forse ce l'ho.
La Stella Rossa vince la Coppa dei Campioni nel 91 a Bari. Poi fa un altro anno con tutti, diciamo, i titolari. Poi nell'estate del 92 c'è la grande diaspora, c'è anche i problemi dell'ex Jugoslavia. E quattro talenti arrivano in Italia, ve lo dico come se fosse ieri. L'Inter si accapara Darko Pančev, il centravanti, e purtroppo non andò benissimo. La Roma si accapara Siniša Mihajlović. Il Milan compra Dejan Savicevic, trequartista molto talentuoso montenegrino. E la Sampdoria compra questo quarto figuro, quarto giocatore della Stella Rossa che arriva alla Samp. Vai.
Jugovic.
Esattamente lui. Si tratta di Vladimir Jugovic, che ha giocato poi molta parte della carriera in Italia, Sampdoria, Juventus, Lazio e Inter, con intermezzo l'Atletico Madrid, laddove tra l'altro è uno dei giocatori, una curiosità, ha fatto soltanto 2 anni alla Juventus, ma è uno dei giocatori più amati tuttora dai tifosi bianconeri, perché è autore dell'ultimo rigore che ha dato l'ultima Champions League alla Juve nel 96. Oramai credo siano 26 gli anni, me lo confermate, che la Juve non alza una Champions League. È ovviamente un grande digiuno. E l'ultimo a toccare il pallone in quella partita fu Jugovic, che ebbe la freddezza di tirare il calcio.
Ma mi hai messo di fronte il più forte qua.
Esatto, hai ragione. Era oggettivamente una sfida impar.
C'è anche da dire che Jugovic, diciamo, forse non era nel suo momento migliore quando è arrivato all'Inter.
No,
quindi...
anche perché lui viene all'Inter dopo l'Atletico Madrid e disse in un'intervista: Atletico Madrid mi hanno convinto a venire due persone, che erano Vieri e Sacchi, che se ne sono entrambi andati prima della fine dell'estate, quindi lui arriva e dopo due settimane se ne vanno tutte e due, quindi rimane lì da solo.
Un po' come Agüero quando arriva.
Sono qui per giocare con Messi.
O come l'altro famoso è, nell'ultimo tempo era stato Locatelli con Cristiano Ronaldo.
Locatelli
ha detto: finalmente corono il mio sogno di giocare con Cristiano Ronaldo. Giocavano una partita, credo, e poi. Saluta, ringrazia e se ne va. Cosa fa oggi Vladimir Jugovic? Ha fatto l'opinionista sportivo per alcune televisioni e fa anche il procuratore, si occupa di scouting, che è un bel modo per dire: giustamente ho 30 miliardi in banca, ma perché devo alzarmi alle 9 del mattino, andare a lavorare? E quindi giustamente
vado a vedere partite di calcio.
Ma sì, vai a vedere, mandi intanto una segnalazione, ti godi un po' la vita.
Non mi sento di criticarla come scelta, anzi.
Esatto, così diciamo.
Tutti faremo quel lavoro.
Sì. Ragazzi, kick-off finisce qui, intanto grazie Mica per esserci stata.
Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere.
Grazie Ale, grazie Mica.
Grazie a te Tommy, e torniamo da Roma, potremmo rilasciare a sorpresa una edizione itinerante, adesso lo vediamo, ma forse riusciremo da Roma a combinarvi qualcosa, magari già nella serata di martedì, ma questo è tutto da vedere. In ogni caso potremmo fornirvi un reportage, ovviamente solo in caso di vittoria, perché in caso di sconfitta facciamo finta di niente, purtroppo possiamo farlo. Grazie a tutti e forza Inter, continuate a seguirci.